L'arte dell'ascolto. Un programma sul rapporto genitori e figli. A cura di Giuseppe Tomai. Una produzione RWS.
Un saluto a voi tutti amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza e un saluto anche ai nostri ospiti, Giuseppe Tomai.
Salve.
Psicoterapeuta, esperto del problema delle relazioni tra genitori e figli. Un saluto anche a Maria Elena Cicali, counselor.
Sì,
e
un saluto a tutti.
Continuiamo la nostra riflessione avvalendoci di favole. Favole che ci insegnano cose importanti proprio sul rapporto genitori-figli. Genitori bambini in particolare, in questo caso. Allora, la favola che adesso ascolteremo attraverso la voce di Damaris Sirri-Boschi si intitola Il cucciolo che attirava sempre l'attenzione su di sé. Un riadattamento dal libro Il bambino nascosto, edizioni Oscar Mondadori di Alba Marcoli, un riadattamento di Maria Elena Cicali. Allora, ascoltiamo questa favola e poi ne parliamo insieme ai nostri ospiti.
Fra gli animali del bosco alla scuola dello spiazzo c'era una cuccioletta di nome Fiordaliso ed era così bella che pareva uscita da una nuvola. Era stata talmente desiderata che quando venne al mondo diventò la regina della casa e si abituò a vedere esauditi tutti i suoi desideri. E così lei crebbe pensando che il mondo di fuori fosse esattamente come il mondo dentro alla sua tana, cioè un posto con ognuno a sua disposizione, senza limitazioni di alcun genere. I suoi genitori pensavano che era tanto il tempo che stavano lontani da lei per lavoro e che, almeno quando erano in tana, Fiordaliso dovesse essere soddisfatta in tutto. E così lei non era abituata a sentirsi dire di no e continuava a chiedere all'infinito delle cose, a volte belle e intelligenti, a volte anche molto difficili e stimolanti. Ma da qualche tempo la cuccioletta ritornava da scuola con i segni di qualche graffio ricevuto e i suoi genitori cominciarono a impensierirsi. Fu così che decisero di prendere un giorno di vacanza dal lavoro per andare a parlare con i vecchi saggi della scuola. Raccontarono che Fiordaliso stava bene nella sua tana, ma non nel mondo fuori. E allora il vecchio saggio disse: «Bisogna aiutarla a vivere questa difficoltà. Ma voi come vedete la cosa?» «Io penso che per lei sia forse così difficile abituarsi al mondo fuori perché lì ci sono delle regole e dei limiti da rispettare a cui lei non è abituata», rispose il padre. «Allora forse vale la pena di aiutarla ad avere qualche regola», rifletté ad alta voce il vecchio. «Ma noi abbiamo cercato di darle una vita che fosse senza tanti obblighi, come li abbiamo avuti noi da piccoli», risposero insieme i genitori. «Avete fatto benissimo», disse allora lui. «Solo che quello che andava bene quando lei era piccolissima sembra non andare più bene adesso. Allora bisogna cercare un modo nuovo. Forse il problema è di cominciare a farle conoscere dei limiti». «Ma non bastano quelli che le dà la scuola?» chiese allora il papà pensieroso. «A me non sembra che sia il caso di aggiungerne altri». «Ma il rischio è proprio questo, che Fiordaliso pensi che i limiti siano una cosa cattiva e che riguarda solo il mondo di fuori, mentre nella tana tutto è buono. In questo modo però non la si aiuta a uscire verso il bosco e a vivere come gli altri cuccioli», continuò il vecchio. Il vecchio saggio si allontanò un poco e tornò con un vecchio libro dalla copertina consumata.
«Adesso vi leggerò una storia che mi raccontava mio nonno quando ero piccolo».
Si sedette sotto la quercia, si accomodò sulle frasche e poi iniziò a leggere.
Storia del cucciolo che non conosceva il no. C'era una volta un cucciolo che viveva in una bellissima tana dove tutto era fatto su misura per lui e dove era felice insieme ai suoi genitori che facevano per lui cose belle. Il cucciolo crebbe conoscendo solo queste cose finché arrivò il giorno dell'uscita dalla tana. Allora si avventurò per il bosco e all'improvviso vide davanti a sé un grosso mostro.
Chi sei?
Gli chiese il cucciolo con voce tremante.
Io sono la parola no!
Tuonò possente la voce. Il piccolo ne fu terrorizzato. Si barricò dentro la sua tana e non ne volle più uscire. I genitori capirono che bisognava fare qualcosa. Decisero che l'unica cosa possibile era quella di fargli fare amicizia con la parola no. Ma poco per volta, in modo che non si spaventasse. A poco, anche la parola no entrò qualche volta nella tana del piccolo, insieme alle cose che gli erano familiari. E anche lui ebbe modo di imparare a conoscerla e a non temerla, fino a quando poté uscire dalla sua tana e giocare con gli altri tra le ombre del bosco, sia che queste si chiamassero sì, sia che si chiamassero no.
Sembrerebbe che tocchi proprio a noi far conoscere qualche no a Fiordaliso, disse allora un po' accorata la mamma.
Però, se ripensiamo bene, forse è giusto,
intervenne il papà.
Siamo stati noi a insegnarle a mangiare, a camminare, a parlare. Allora, tocca insegnarle a ricevere e a dire qualche no. Altrimenti lei può pensare che esistono solo fuori dalla sua tana. Bisogna darle un limite che l'abitui a capire che i limiti esistono nella vita,
intervenne il vecchio saggio,
e che non siamo noi che possiamo controllare in tutto e per tutto ciò che succede, cioè che esistono dei limiti che fanno parte della vita, come il sole e la luna, il giorno e la notte.
E fu così che anche in quella tana cominciò ad entrare qualche piccolissimo no, con grande dispiacere dei genitori e con grande stupore di Fiordaliso. Il papà e la mamma avevano paura di essere dei cattivi genitori a dire dei no, e nello stesso tempo la piccola imparava a fare da sola delle nuove cose, e questo non solo la rendeva felice e sicura, ma tranquillizzava anche mamma e papà.
Fra gli animali del bosco, alla scuola dello spiazzo, che è famosissimo, no?
Sì, sì,
certo. C'era una cuccioletta di nome Fiordaliso. Allora, questa cuccioletta assomiglia a tanti dei nostri bambini. È così?
Questo è lo scopo.
È, no? Lo scopo, è lo scopo.
Di trovare un'identificazione, ecco, in qualche modo.
In effetti uno potrebbe domandarsi, riescono i nostri bambini ad accettare i no? Abbiamo delle responsabilità anche come genitori?
Certo.
Ecco, qual è la vostra esperienza intanto che avete maturato?
Ma sai, come dico spesso, la famiglia, quello che succede in famiglia è una grande palestra. È un grande scenario dove apprendere una certa quantità di cose che poi ci dovrebbero servire anche fuori, no? Quindi fornirci di strumenti, di possibilità di tirar fuori le nostre risorse, per poi andare nel mondo un pochino più attrezzati di quello che magari potremmo esserlo, no? E allora, se questa palestra è in qualche modo eccessivamente fuori dal mondo, no? Come abbiamo visto un po' in questa favola, dove in famiglia si vive alcune cose, ma che sono distanti da quello che c'è poi fuori, no? Quelli che sono poi i limiti, le convenzioni, la possibilità di confrontarsi con tutta una serie di difficoltà che ci sono fuori. Questo affatica e mette fortemente in difficoltà il ragazzo, ecco.
Ma rispetto al passato i genitori hanno maggiori difficoltà a porre dei no ai bambini?
Sì, su questo versante c'è proprio una generazione che ha accolto certe istanze della nuova pedagogia, no? Che da una fase molto autoritaria, insomma, no? Dove le regole erano il primo rispetto magari all'ascolto, alla disponibilità, all'affettività, insomma, no? Quindi è come se fosse passato da una genitorialità regolatrice, fondamentalmente regolatrice, a una genitorialità affettiva, in cui c'è stato uno spostamento molto forte sul piano culturale.
Questo sembra molto bello, però c'è anche
qualche
problema.
Esatto, c'è l'aspetto positivo di questo, perché ha permesso a tanti genitori di favorire l'ascolto, di fare un genitore vicino al figlio, all'affettività del figlio, ma poi ha trascurato l'aspetto anche di regolazione, anche l'aspetto dei famosi no che aiutano a crescere, insomma.
Maria Elena Cicali, nella favola che tu hai riadattato per noi, insomma, si dice che i genitori hanno paura di essere dei cattivi genitori se pongono dei no ai loro bambini, tanto che persino alla fine, quando hanno capito, rimane il dispiacere dei genitori.
Sì, perché comunque la regola a dire di no è molto più faticoso che dire di sì.
C'è anche una questione di comodità.
È una questione di comodità a volte, sì, perché dire di no significa anche non solo scegliere chiaramente quali sono i no, perché chiaramente ogni famiglia poi decide in base ai propri valori anche, oltre che alle proprie abitudini o alle cose normali di sicurezza, no? Dire no, non prendere il coltello. Però è anche una scelta e va rispettata, cioè nel senso che poi dopo, una volta che il genitore sceglie quali sono i no, quelli fondamentali, poi però bisogna che effettivamente...
Ecco, perché poi inizia la guerriglia, inizia la guerriglia dei figli, dei bambini che cercano di estorcere il sì invece.
Certo, e sì, i bambini cercheranno in modo naturale di reagire a questo no. Perché è nella natura delle cose che comunque il bambino voglia opporsi e voglia fare quello che vuole, perché per lui il mondo è un posto dove tutti possono fare quello che vogliono, perché chiaramente siamo noi che gli dobbiamo dare i limiti, perché i limiti esistono, come dice bene nella favola, i limiti fanno parte della vita, come il giorno e la notte. Certo. Come la luna e il sole.
Certo.
Quindi è giusto trasmettergli anche questo, che non possiamo fare sempre tutto.
A proposito di giorno e di notte, c'è un momento in cui si deve andare a dormire. Il bambino magari non lo capisce, ma è nella realtà dei fatti.
È nella realtà dei fatti, perché il bambino segue il suo impulso. Ecco,
E quindi il bambino fa il suo mestiere.
Fa il suo mestiere.
Sì,
perfetto.
Certo.
Il problema è che i genitori non sempre sono consapevoli di uno squilibrio, no? Nel loro atteggiamento. e magari poi vedono la cuccioletta, in questo caso, che ritorna a casa con dei graffi e si stupiscono.
Esatto, questo è un po' di tutti, cioè, nel senso, finché non ci sono dei segnali, finché non c'è dei segni che ci indicano che il nostro percorso in qualche modo è squilibrato, da correggere, e tutti noi siamo in buona fede, perché appunto andiamo finché non c'è la lucina rossa dell'olio, e magari l'olio non lo mettiamo insomma nella macchina.
E si è sempre in grado di riconoscere il valore di questa luce?
Io credo di no. Che molto spesso queste flash di luce arrivano molto tempo prima, è quando poi la luce raggiunge il livello massimo e la macchina si ferma, ecco, allora spesso ricorriamo a questo. Perché? Perché non c'è, l'abbiamo detto più volte, una cultura della riflessione genitoriale.
Quindi voi sareste il carro attrezzi in questa metafora, diciamo, che porta via la macchina.
In questo caso sì.
Vabbè, a parte la battuta, come si fa diciamo, a renderci conto che effettivamente qualcosa dobbiamo correggere?
Premesso appunto che le regole vanno date, però io credo che la cosa importante sia, diciamo, scegliere quello che vogliamo trasmettere al nostro figlio, ai nostri figli, e dare regole svincolandosi dall'autoritarismo, svincolandosi magari dall'abitudine e svincolandosi dalle pretese eccessive. Perché a volte tutti noi come genitori ci troviamo a dare delle regole che in fondo forse non sono regole, sono abitudini nostre che ci farebbe piacere che anche l'altro rispettasse. E però in questo modo diventa troppo.
Bisogna evitare l'eccesso.
L'eccesso, sì, perché è successo anche a me, cioè come genitore, dire no, la mattina, ora faccio un piccolo esempio molto semplice, bevi il latte, no? Ma se lui una volta vuole bere il succo di frutta, non deve essere una regola che la mattina deve bere il latte. Cioè è quasi più un piacere nostro che non un effettivo bisogno.
Qual è una regola invece che tu... su cui, insomma,
la regola, cioè, per esempio, regole che riguardano la sicurezza, quello sicuramente vanno date,
legate rifare la camera, l'ordine in camera,
regole sull'ordine, che oppure regole appunto della sicurezza, non toccare certe cose soprattutto quando sono piccolini, regole stradali, regole anche di educazione, che però anche qui l'educazione cosa vuol dire, cioè, nel senso, non bisogna essere eccessivi. Perché allora bisogna sempre dire grazie, bisogna sempre... Il bambino spesso non, dipende da che fascia di età è, non lo comprende, capito? Quindi poche ma buone, e soprattutto che riguardino anche la sua vita futura, cioè quello che veramente deve portarsi dietro, che non siano legate appunto, come si diceva prima, a cose abitudinarie, ecco.
Quando ci rendiamo conto che, insomma, forse la nostra educazione ha avuto qualche sbilanciamento,
certo,
è ancora possibile intervenire comunque?
Assolutamente, cioè, io credo che tutti noi, io per primo, sono un work in progress, cioè costantemente apprendiamo dagli effetti delle nostre azioni, del nostro modo di agire. Non è quella la difficoltà, il pensare che non ci dovrebbero essere questi segnali, che il nostro modo di educare ha qualche lacuna. Queste io lo darei per scontato, ecco. È inevitabile. Se i miei genitori mi ascoltano, dovrebbero, ecco, entrare in contatto con questa cosa. Non pensiamo che questi sbagli, tra virgolette, sono fallimenti totali. Questi sbagli sono inevitabili. Cioè, solo sbagliando noi possiamo apprendere dall'esperienza cose nuove. Questo è anche un messaggio che diamo ai bambini. Cioè, nel senso, sbagliare è legittimo, tutti noi sbagliamo, non è quello, è come affrontiamo lo sbaglio. Se questo sbaglio ci porta verso una riflessione, un tentativo di modificare e soprattutto capire cosa sta succedendo, o se questo sbaglio ci mette in una situazione di talmente frustrazione e amarezza che ci blocca nell'evoluzione della nostra possibilità relazionale.
Questo è un argomento enorme, no?
Enorme.
Enorme, perché poi stiamo parlando di bambini, ma poi con l'adolescenza le cose...
Esatto.
ulteriormente si complicano, certo. No? Perché poi questi no vanno continuamente revisionati.
Riadattati, sì. Continuamente.
E dunque è veramente...
In base all'età, in base all'evoluzione, in base alla specificità sì. di nostro figlio.
Però l'età... rapidamente vanno cambiate, perché cioè, si parla di mesi, insomma.
Mesi.
Prima di lasciarci vorrei ricordare alcuni libri che possono in qualche maniera esserci utili come approfondimento, tutti segnalati dalla dottoressa Cicali. Comincerei dal libro di Asha Phillips dal titolo I no che aiutano a crescere, edizioni Feltrinelli 2003, e ancora di Helga Gertler I bambini hanno bisogno di regole, edizioni Red 1999. In conclusione, un libro di un italiano, Paolo Crepè, Non siamo capaci di ascoltarli, Einaudi 2001. Ringrazio Maria Elena Cicali.
Grazie a voi.
Counselor Giuseppe Tomai, psicoterapeuta.
Grazie a tutti.
Di problemi legati al rapporto tra genitori e figli, e appuntamento alla prossima trasmissione.
L'arte dell'ascolto. Un programma sul rapporto genitori e figli. A cura di Giuseppe Tomai. Una produzione RWS.